superbia, avarizia, lussuria, gola. Stiamo parlando di quelli che sono stati definiti i sette vizi capitali. E stamattina pungeremo i nostri riflettori su un altro di questi, un vizio che nessuno di noi ha, proprio nessuno, l'invidia. Da 1 a 10, che voto daresti alla tua invidia? Parleremo dell'invidia e ne parleremo in questo modo. Prima di tutto una necessaria definizione di quello che è l'invidia. Secondo, faremo un rapidissimo excursus storico nel vedere che ruolo ha giocato l'invidia nella storia della Bibbia, i frutti dell'invidia e poi come uscirne. Allora, che cos'è l'invidia? L'invidia è la sorella gemella della gelosia. Ma se la gelosia può avere anche una connotazione positiva, e questo lo vedremo, infatti Dio è definito il Dio geloso, quindi non può essere solo esclusivamente negativa l'invidia. La gelosia. L'invidia invece è la faccia truce della gelosia, esclusivamente negativa. Una definizione del filosofo Spinoza mette proprio in luce il cuore di questo che definirei nefasto atteggiamento. L'invidia è quella disposizione che induce l'uomo a godere del male altrui e al contrario a rattristarsi dell'altrui bene. Questa espressione mette in luce, in evidenza molto bene, che l'invidia è l'esatto contrario di quello che è l'atteggiamento che come cristiani dobbiamo avere. Troviamo questa espressione nella Bibbia che dice: rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. L'invidia fa esattamente il contrario. E da questo ne deduciamo che il sentimento dell'invidia si colloca proprio agli antipodi, non è qualche cosa che è proprio agli antipodi di ciò che la fede cristiana suggerisce. C'è una definizione interessante anche di Tommaso d'Aquino che è molto simile a quella citata. L'invidia, dice, produce amarezza per il successo del prossimo e sottile, perverso godimento del suo fallimento. Una scrittrice scozzese ha scritto queste parole: l'invidioso è colui che afferma ti odio perché tu hai ciò che io non ho e desidero. Anche la Bibbia parla chiaramente dell'invidia e in modo abbondante, rilevando proprio il fatto, la realtà della presenza più che abbondante dell'invidia nel cuore umano. Leggo solo un'espressione che è molto significativa, che mette in luce un aspetto dell'invidia sul quale ritorneremo. Un cuore calmo, dice, abbiamo scritto nel libro dei Proverbi, un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. L'invidia perciò è contrapposta a un cuore calmo, un cuore sereno, e vedremo il perché. Oltre che parlarne abbondantemente, la Bibbia narra molti episodi in cui l'invidia è protagonista. In sintesi, per concludere questa primissima parte, in sintesi, e risponde alla domanda che cos'è l'invidia è una malattia grave dell'anima, è sposa della superbia, ha per sorella la gelosia e per figlia l'infelicità.
Guardiamo un attimo l'invidia nella storia biblica. Cominciamo proprio dall'inizio. Adamo ed Eva, pensate, abbiamo già messo in luce, parlando della superbia, il fatto che fu la superbia a spingere Adamo ed Eva nella loro ribellione a Dio. Credo però che anche l'invidia fosse presente. Infatti le parole del serpente, quali furono? Sarete come Dio. Quindi l'invidia è stata sollecitata proprio da queste parole. Ma che cosa mancava ad Adamo ed Eva? Che cosa gli mancava? Una cosa sola: essere come Dio. Quella gli mancava. Erano già immagini di Dio, ma hanno voluto essere come Dio in tutto e per tutto, soprattutto nella libertà di decidere. Loro avevano la libertà di ubbidire, Dio la libertà di decidere. Volevano anche quella: essere autonomi da Dio. Volevano essere come Dio, nel senso appunto di poter decidere autonomamente e non in ubbidienza ad una legge. Avevano tutto, ma vollero l'unica cosa che non potevano avere. Erano in uno stato di libertà quasi assoluta, mangiate di tutti gli alberi, questo rivela proprio la libertà che avevano, quasi assoluta, tutti gli alberi meno uno. Ma invidiosi di chi poteva decidere su tutto, hanno fatto questa scelta. Hanno fatto la scelta di avere una libertà assoluta, e sapete che quali sono stati i risultati che godiamo anche noi oggi. Avevano la conoscenza di tutte le cose create, ma hanno ricercato la conoscenza sperimentale di ciò che doveva appartenere solo al Creatore. Subito dopo, Caino. Che cosa ha armato la mano di Caino per uccidere suo fratello? Invidia. L'aspetto più solido della gelosia, come abbiamo detto. Caino, in questa occasione, crea un precedente che si ripeterà all'infinito nella storia umana. Divenne geloso del fratello, come sapete, avendo scoperto che il fratello, quello che il fratello stava offrendo a Dio, era più accettato da Dio di quello che stava offrendo lui, e proprio per questo una perfida gelosia è nata nel suo cuore. Ma il precedente è questo: Caino non ha ricercato le cause in sé della gelosia, dell'invidia, ma ha eliminato l'avversario, pensando così di eliminare il problema. E questo è stato, diciamo, un precedente che si è ripetuto all'infinito nella storia umana. Il problema non lo ha eliminato, lo sappiamo, ma ne ha aggiunto un altro ancora più grande. I fratelli di Giuseppe. Anche in questo caso siamo sempre in ambito familiare, questo mi sorprende, quell'ambito in cui dovrebbe regnare l'amore, la misericordia, la stima reciproca. E il telegiornale ogni giorno ci dà notizie di quanto questo non sia vero. Comunque siamo sempre in ambito familiare. I fratelli di Giuseppe nutrirono una radicale invidia nei confronti del loro fratello minore, per i privilegi che il padre gli stava concedendo. Anche in questo caso, come il precedente, si è cercato di eliminare il problema, eliminando non il sentimento sbagliato, ma eliminando colui che incolpevolmente era causa di questo sentimento. Guardiamo rapidissimamente altri della storia biblica. Pensate all'invidia di Sara nei confronti di Agar, un'invidia che spinge Sara a buttare fuori, a cacciare di casa Agar e suo figlio. Pensiamo all'invidia di Rachele nei confronti di Lea, di Saul verso Davide, di Asaf verso i VIP del tempo, VIP corrotti. Pensiamo all'invidia dei samaritani nei confronti dei giudei tornati dall'esilio che stanno costruendo le mura di Gerusalemme. Pensate all'invidia dei giudei nei confronti di Paolo. Diverse volte è ripetuto nella storia, negli Atti degli Apostoli, che lo stavano perseguitando per invidia. E purtroppo non soltanto i giudei erano invidiosi di Paolo, c'è un'espressione significativa in Filippesi 1,15 che afferma che anche altri credenti erano invidiosi di Paolo. Paolo dice: predicano per invidia, ma lasciamo di fare purché Dio, Gesù sia predicato. Pensiamo a Gesù. È detto chiaramente in Matteo 27,18 che capi religiosi, che alcuni hanno consegnato per invidia ai capi religiosi Gesù, e forse proprio questo, l'invidia dei capi religiosi, a dare maggiore impeto al loro odio. Non dimentichiamo mai che l'invidia, sottolineo questa frase, l'invidia è una porta aperta per l'odio. Essi nutrirono nei confronti di Gesù un'amara gelosia per il successo che gli stava avendo sulle folle. Lui che non la pensava come loro, lui che non era uno di loro, lui che si era permesso di criticarli, aveva successo. No, non può essere. Sembra, e poi ci sono tanti altri casi che non cito, sembra che sia stata l'invidia più che l'amore ad aver mosso le pedine della storia umana. Alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Chi di noi è senza invidia, scagli la prima pietra. Chi più chi meno, ognuno di noi, in ognuno del nostro cuore, alberga l'invidia. Sei pronto ad alzare la mano e dire: no, in me non c'è neanche un briciolo di invidia? Allora, che cosa fare? Dato che è un male comune, come si dice, diventa mezzo gaudio. Siamo tutti un po' più o meno invidiosi, perciò lasciamo stare, lasciamo perdere, lasciamo correre. Oppure, dato che siamo tutti da essa contagiati, evitiamo di combatterla. Tanto siamo tutti nella stessa barca. Allora mi sento di rispondere con le parole dell'Apostolo Paolo, di rispondere con decisione, di rispondere con forza, di rispondere anche a me stesso, se dovessi portare un'idea di questo tipo: così non sia. Come è vero che siamo tutti peccatori, è anche vero che l'imperativo biblico è quello di non lasciarci dominare dal peccato. Siamo tutti peccatori. Dobbiamo lasciarci dominare dal peccato? Così non sia. Siamo tutti invidiosi, più o meno sì. Dobbiamo lasciarci dominare dall'invidia? No. Così è di questo peccato come tanti altri. La differenza tra il credente e chi rifiuta di credere è sostanzialmente questa: entrambi sono peccatori. No, sia il credente che il non credente, siamo peccatori. Ma la grossa differenza tra il credente e il non credente è proprio questa: mentre il non credente non può uscire fuori dal dominio del peccato, noi abbiamo questa possibilità, noi abbiamo questa opportunità. Se un tempo l'invidia dominava nella nostra mente, ora non deve essere più così. Paolo scrive: perché anche noi un tempo eravamo insensibili, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandosi a vicenda. Il brano continua con: ma ecco che per il credente si offre, si inserisce un'alternativa a quell'essere lì,
a quello status che ha descritto Paolo. C'è un'alternativa, e il mar indica proprio un'alternativa per noi.
Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati. Ci ha salvati. E questa salvezza lo sappiamo, lo ripetiamo, proprio perché rimanga impressa bene nella nostra mente, nel nostro cuore, questa salvezza che Cristo ci ha procurato, questa salvezza che abbiamo ricordato anche stamattina, non riguarda solo il futuro, non riguarda soltanto il paradiso, è anche salvezza di oggi, per l'oggi. E soprattutto nella nostra, nel nostro rapporto, nella nostra relazione con il peccato, c'è salvezza. Guardiamo un attimo rapidamente i frutti dell'invidia. Io credo che se noi appunto ci soffermiamo abbastanza nel capire che cos'è l'invidia, quali sono i frutti dell'invidia, forse saremo stimolati, saremo spinti a prendere posizione contro questo sentimento, contro questo atteggiamento che sappiamo esistere nel nostro cuore. Guardiamo quelli che sono i frutti. Prima di tutto l'abbiamo citato con quel passo nel libro dei Proverbi, fa del male a se stessi. La prima vittima dell'invidia è l'invidioso. La prima vittima, scusate, dell'invidioso è... La prima vittima di qualsiasi forma di invidia è l'invidioso.
Stavo dicendo bene poi.
È lui la prima vittima. L'invidia è carie delle ossa. Mamma mia. Io soffro di artrosi, so cosa significa avere le ossa un pochino, La carie delle ossa. Qualcosa che rode, qualcosa che fa star male, che non dà tregua, che rende infelici, che non ti fa dormire e che procura solitudine, perché se c'è una cosa che l'invidioso fa è fare spazio intorno a sé. Passi intorno a sé. Questo, in questo passo, come abbiamo detto, c'è anche questa espressione: un cuore calmo è la vita del corpo. E questo è posto in contrasto proprio con la carie delle ossa. Il cuore calmo è un cuore non invaso dall'invidia, perché fa proprio da contrasto a questo. Un'invidia che certamente procura disagio e sofferenza. E offre una vita nella serenità, nella soddisfazione, nell'appagamento. Credo che non vi sia persona più astiosa, non vi sia persona più fastidiosa di una persona invidiosa, perché essa non è mai soddisfatta vedendo negli altri ciò che a lei manca. Chiaramente voglio mettere in luce questo. Non sto parlando dell'invidia come caduta, succede un po' a tutti, no? Specialmente quando siamo in particolari circostanze non felicissime. Ma l'invidia come status, dell'invidia come stile di vita, dell'invidia che fa parte integrante di un carattere, allora lì si diventa una persona insopportabile. Una persona insopportabile. Prima di tutto abbiamo detto l'invidia fa male a se stessi. Poi offre diecimila spunti per la discordia. È scritto in Giacomo: infatti dove c'è invidia, contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Io sono certo che molti problemi che nascono nelle comunità e nei rapporti interpersonali sono frutti dell'invidia. Sappiamo quale fosse la situazione della Chiesa di Corinto? Soffermiamoci un attimo. Chiesa di Corinto, sappiamo quanti problemi. Credo che nessuno di noi
non vorrebbe essere pastore, anziano di una chiesa così, perché c'è da star proprio male, eh? Una chiesa con tanti, tantissimi problemi. Allora, in questa chiesa il valore del credente, attenzione, perché è lì che l'humus per l'invidia, il valore del credente era strettamente correlato ai doni di cui esso faceva sforzo. Quando si valuta la persona in base a ciò che possiede, che possono essere doni carismatici, possono essere doni di natura fisica, persino spirituali, ma quando si valuta la persona in base soltanto a quello che ha, quello che possiede, come nel caso dei Corinzi, si crea il giusto terreno, il giusto humus, nel quale questa pianta infestante che è l'invidia può avere veramente ampio spazio. Il nostro valore è in relazione all'atteggiamento che abbiamo, all'atteggiamento del cuore, quando esercitiamo il dono talento. Lì è il valore, non nel dono talento in sé, ma di come noi lo esprimiamo, di qual è l'atteggiamento del cuore. È lì che Dio valuta la persona. Io credo che Dio valuti di più un mediocre predicatore che fa quello che fa con il sentimento giusto, con l'atteggiamento giusto, piuttosto che un grande oratore che fa sempre il sforzo del suo nome. E così, cito questo, ma tutti i settori della vita, tutti i settori della nostra vita possono essere racchiusi in questa sfera, musica, qualsiasi altra cosa. Quindi offre mille spunti per la discordia. L'invidia, oltre a questo, fa sorgere uno zero negativo. E mi spiego. Abbiamo detto che l'invidia è sorella gemella della gelosia, molto spesso sono sinonimi nella scrittura. Nel greco del Nuovo Testamento troviamo, come sapete, un solo vocabolo per l'invidia e per lo zero, zelos, che può essere tradotto sia con gelosia e con zero. Allora, la gelosia positiva, chiamiamola così perché esiste, ci spinge ad essere zelante nel fare il bene alla persona amata. Si parla perciò della gelosia di Dio, ma non solo, si parla persino della gelosia dello Spirito Santo, dice la Scrittura. Pensate che la Scrittura dichiara invano che lo Spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. Quindi troviamo la gelosia di Dio, troviamo la gelosia dello Spirito Santo. Ma non solo, Paolo dice, parla proprio della propria gelosia nei confronti dei credenti al positivo. Infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi con una casta legge. Quindi la gelosia positiva spinge la persona a fare del bene, a curare la persona amata. La gelosia per le persone amate ha spinto Dio, ha spinto la mano di Dio per la loro salvezza, per strapparle dalle mani del nemico, ed è la stessa gelosia che ha mosso Paolo per lo stesso scopo. La gelosia, perciò, conduce allo zelo, è zelo, sono sinonimi, come dicevo. Così è l'invidia, ma al negativo. Così è l'invidia. Il geloso, l'invidia, produce uno zelo negativo. Come la gelosia positiva ha prodotto uno zelo positivo, l'invidia produce inevitabilmente uno zelo negativo. La gelosia, siccome dicevo l'invidia è l'aspetto negativo della gelosia, produce questo zelo negativo che spinge alla maldicenza, che spinge alla critica distruttiva, che spinge alla calunnia, che spinge al male di ogni genere.
L'invidia non contenta del bene del prossimo, cerca in tutti i modi, spesso subdoli, magari rivestiti di una veste spirituale, di procurargli del male. C'è una frase molto spirituale, che può nascondere però un sentimento di invidia, quindi di operare il male. Sai, vieni qua, c'è quel fratello, preghiamo per quel fratello, per quella sorella, preghiamo, perché sta passando un momento, ha qualche problema, preghiamolo insieme. Non è sempre così, ma molto spesso può essere un modo spirituale per spargere calunnia, per spargere maldicenza. Stiamo attenti a tutte le manifestazioni dell'invidia. L'invidioso è sicuramente una persona molto attiva, molto zelante, perché vede tante persone felici, appagate intorno a sé e questo non lo sopporta, perché avendo un cuore invidioso non può essere né felice né appagato. Come uscirne? Credo che una volta acquisita la consapevolezza di avere in qualche angolo del nostro cuore una radice amara dell'invidia, dobbiamo correre ai ripari prima di tutto, come abbiamo detto, per non soffrire noi, per avere un cuore calmo e sereno, per avere tranquillità nella nostra vita, per non avere questa cambia delle ossa e non far soffrire gli altri. E spesso l'invidia fa fare, come dicevo, tabula rasa intorno a sé, no? Inoltre, fin quando l'invidia si anniderà in noi, non sarà possibile un'autentica crescita spirituale. L'invidia impedisce qualsiasi forma, qualsiasi crescita spirituale. Quindi dobbiamo uscirne a tutti i costi, ma in che modo? Come uscirne? Propongo di combattere l'invidia in questo modo. Tre piccolissime, brevissime cose. Primo, sembra scontato, ma d'altronde molte cose che sono scontate sono le più difficili da dire, da realizzare, da sperimentare. Prima di tutto, essere contenti e riconoscenti di ciò che si ha, di ciò che si è. Ma veramente contenti. Un animo contento e grato non sarà invidioso di un altro, perché ciò che ha gli è sufficiente per essere felice e appagato. Quando un sentimento di invidia, anche debole e passeggero, si affaccia nella nostra mente, è il momento di iniziare a ringraziare Dio per la sua bontà. A ringraziare Dio per quello che ci ha dato. Pensiamo che gli altri o l'altro abbia più di me, abbia più di noi? Bene, diciamo con convinzione a noi stessi, è vero, io ho di meno. E c'è sempre qualcuno nella vita che ha qualcosa di meno, qualcosa di più, no? Sempre. Ho qualcosa di meno, però quel meno che ho mi è sufficiente per essere felice, per essere appagato, per essere sereno. Non sto parlando solo di beni spirituali, materiali, come sapete, ma anche di beni spirituali e di talenti. Secondo, esercitare l'amore, anche questo è importante. Ma pensiamo soltanto a questo. Di solito, non siamo invidiosi dei beni in dotazione della persona amata. Di solito è così. Se amiamo una persona, non siamo invidiosi di quello che ha, perché siamo felici della sua felicità. L'ho già detto altre volte, ma mi piace ripeterlo, non dimentichiamo che il segreto della felicità è trovarla nella gioia degli altri. Una mamma, un papà, non è forse felice del successo del figlio? Felice, contenta, appagata. L'amore può portarci veramente sulla strada della cancellazione dell'invidia in ogni sua forma nel nostro cuore. Terzo, proviamo a pensare a noi stessi, ed è collegato a quello che dicevo adesso. Pensiamo, e qui almeno per sradicare l'invidia in quello che è il nostro habitat più naturale, la Chiesa, la comunità ecclesiale. Pensiamo a noi stessi come parte di un corpo. Sempre. Perché un genitore trova la gioia della gioia del figlio? Semplicemente perché è parte di sé. Noi siamo parte di un'unità che ci trascende e la gioia del fratello e della sorella è, deve essere anche nostra. Almeno in ambito ecclesiale, come dicevo, riusciremo a sradicare quel sentimento dell'invidia, a debellarla. Bene, dopo questo rapidissimo excursus, cioè, sarebbe tantissimo altro da dire perché la Bibbia offre tanti spunti per parlare dell'invidia, ma voglio concludere soltanto con questo pensiero. Gesù vuole offrirci una vita libera e felice. Gesù vuole farlo. Gesù è morto anche per questo. Un grosso ostacolo per il raggiungimento di questi traguardi è senza dubbio l'invidia. Allora facciamo di tutto affinché questa radice amara non si annidi nel nostro cuore. E se la vediamo spuntare, corriamo subito ai ripari. Che Dio ci aiuti.